Il commento al Vangelo della Domenica. La parola a cura di Don Francesco Cosentino.
Mentre la sua fama si diffonde in diversi villaggi e in diverse città, Gesù decide di ritornare a Nazaret, nel suo paese, nella sua patria, nel luogo dove è cresciuto, tra i suoi compaesani. È bella questa pagina di Vangelo, che è molto vicina anche a ciò che viviamo spesso nella nostra vita. Nella nostra vita c'è sempre un momento in cui ritorniamo ai luoghi della nostra infanzia, ai luoghi dove abbiamo dei ricordi importanti, ai luoghi dove siamo cresciuti, ai luoghi dove abbiamo abitato. Possono anche essere non per forza dei luoghi fisici, ritorniamo laddove abbiamo costruito pezzi importanti della nostra vita. Questo avviene se la vita ci ha portato lontano dal nostro paese di origine e ogni tanto ritorniamo, ma questo avviene anche in quei viaggi più interiori, più spirituali, più simbolici, che facciamo quando in alcuni momenti della nostra vita ritorniamo a quelle che sono in qualche modo le sorgenti che ci hanno nutrito, che può essere anche un luogo fisico per l'appunto, ma anche un'esperienza del passato, qualcosa che ci ha accompagnati, che ci ha nutriti, che ci ha sfamati e che, posti dinanzi a tante altre sfide e incombenze della vita, magari per un lungo tempo abbiamo messo tra parentesi. E quando ritorniamo, spesso facciamo l'esperienza, non sempre bella, di scoprire che le cose non sono come le avevamo lasciate, non sono neanche come ce le aspettiamo. Nel frattempo c'è stato un cambiamento. Ed è questa esperienza che vive Gesù. Forse Gesù avrà pensato che se la sua presenza e la sua parola trovano attenzione, autorevolezza, riscuotono ascolto, apprezzamento, successo altrove, tanto più questo sarebbe successo tra i suoi compaesani di Nazaret. Ma purtroppo non è così. Gesù ritorna a Nazaret, entra nella sinagoga per insegnare, l'accoglienza non è delle migliori, non è affatto favorevole. Questo dà a Gesù l'occasione di coniare una espressione che poi è rientrata nella nostra sapienza popolare tanto per dirci come questa esperienza è anche un'esperienza comune ai nostri giorni. Nessun profeta è ben accetto nella sua patria. L'Evangelista Marco dice due cose molto importanti e molto simili tra di loro. I compaesani di Gesù si scandalizzano di lui. Gesù è motivo di scandalo per loro. Ma alla fine del Vangelo, quasi come un ribaltamento, come il rovescio della medaglia, Marco ci dice che Gesù si meravigliava della loro incredulità e possiamo tradurre si scandalizzava per la loro incredulità. C'è uno scandalo reciproco e forse dobbiamo guardarlo un po' più da vicino in entrambe le due prospettive. Anzitutto lo scandalo che Gesù dà ai suoi compaesani. Gli abitanti di Nazaret, che lo hanno visto bambino, che lo hanno visto crescere nella bottega del padre tra le braccia di Maria, hanno l'atteggiamento che spesso troviamo anche oggi, soprattutto nei piccoli centri. Ci conosciamo già tutti e pensiamo di sapere tutto di ciascuna persona, e ciascuna persona noi l'abbiamo già incasellata in quelli che sono una serie di pregiudizi. Sappiamo a chi appartiene, a quale famiglia, da quale famiglia deriva, quali sono più o meno le sue idee, i suoi gusti, e da quella persona non ci aspettiamo nulla. Pensiamo di conoscere già tutto. I compaesani di Gesù dicono: ma da dove gli vengono queste cose? questa predicazione che ci sta facendo, questo insegnamento che ci sta donando qui nella sinagoga, da dove gli viene? Non è forse il figlio del falegname? Noi conosciamo Maria e Giuseppe, conosciamo le sue umili origini. Che cosa vuole insegnare a noi? Quanti piccoli o grandi profeti, talenti, talvolta addirittura geni, non vengono riconosciuti proprio per questo. Tante volte si sente dire che persone con delle grandi qualità professionali vengono riconosciute all'estero e non, per esempio, in Italia, e così via. Ma se osserviamo queste parole in profondità, ci accorgiamo che lo scandalo di cui sta parlando l'Evangelista è quello che potremmo definire lo scandalo vero e principale della nostra fede. È quello scandalo di cui parla anche San Paolo, scandalo per i giudei, per gli ebrei e anche per noi oggi, ed è lo scandalo dell'incarnazione. Ciò che scandalizza di più è che quest'uomo parla di Dio, parla del regno di Dio e pretende di esserne il portatore e il realizzatore, pur essendo semplicemente il figlio di Giuseppe, il falegname, cioè semplicemente un uomo. La cosa che ci scandalizza di più di Dio è la sua discesa in mezzo a noi, è il suo abbassamento, è il mistero dell'incarnazione, lo scoglio principale anche per noi oggi. Perché? Perché fino a quando dobbiamo riferirci o parlare di un Dio grande, di un Dio onnipotente, di un Dio che fa cose straordinarie, di un Dio che ci sorprende con dei miracoli portentosi e che magari interviene nella nostra vita o nella storia in maniera straordinaria, allora ancora questo Dio ci attira, perché il fascino della grandezza ci attira. Ma quando Dio si presenta sotto le spoglie della piccolezza, dell'ordinarietà, della quotidianità, della familiarità con tutto ciò che noi viviamo ogni giorno e che a volte si riveste di banalità, di monotonia, di abitudine, di stanchezza, di peso, quando questo Dio non viene in maniera straordinaria così da attirare l'attenzione, diceva Gesù del Regno dei Cieli, ma viene in maniera ordinaria, magari attraverso le parole, le situazioni, gli eventi che ogni giorno stanno sotto i nostri occhi e che ogni giorno in qualche modo chiamano la nostra vita a entrare in questo cammino, ecco che lì noi siamo scandalizzati, cioè siamo impediti di riconoscere che lì c'è Dio. Dio ci scandalizza sempre perché è diverso da come ce lo aspettiamo, è diverso dalle nostre attese, è diverso dalle immagini che ci siamo fatte di Lui. E la fede passa sempre attraverso questa esperienza della delusione. Quando Dio ci ha deluso perché non è venuto laddove e come ce lo aspettavamo, ma ha deluso quella nostra aspettativa e si è svelato a noi in maniera molto più semplice, talvolta molto più quotidiana di quanto ci aspettavamo, se in quel momento noi apriamo gli occhi, lo riconosciamo e continuiamo a credere, allora la nostra fede viene purificata da tutte le false immagini di Dio e noi ci mettiamo in cammino sviluppando la capacità di cogliere la presenza di Dio in tutte le cose della nostra piccola e anonima vita quotidiana. Lo scandalo è un Dio incarnato, piccolo, che viene nella vita quotidiana. Dall'altra parte, Gesù si meraviglia della loro incredulità, ma non cede, non soddisfa le attese dei suoi interlocutori. Siamo pieni nella vita sociale, nella politica, in ogni ambito della realtà, purtroppo anche nella Chiesa, di persone trasformiste e conformiste, cioè di persone che cambiano per conformarsi alle attese degli altri, per piacere agli altri, e quasi misurano le loro parole, il loro stile, le loro azioni sul metro delle pretese altrui o per ricevere l'applauso degli altri. E tutto questo talvolta serve perché è una via facile di successo. Se piaccio agli altri, sono ben voluto e sono apprezzato. Capita a tutti noi di tornare nei luoghi, non solo fisici, della nostra vita, che ci hanno fatto stare bene. Capita a tutti noi di dover prendere una posizione, di dover parlare, di dover fare delle scelte. Se non siamo liberi come Gesù, se non restiamo con la schiena dritta, se ci facciamo dominare sempre dalle aspettative, dalle attese, dal giudizio degli altri, noi ci portiamo dentro una grande schiavitù. Non siamo persone libere. Le cose, le persone non vanno incasellate, cambiano. Cambiamo noi e tante volte gli altri non lo accettano, ci vorrebbero sempre come loro ci hanno immaginato. Cambiano gli altri e cambia la realtà attorno a noi e noi dobbiamo fare questo grande esercizio, questo grande lavoro per accettare il cambiamento. Noi spesso ci spaventiamo del cambiamento perché preferiamo le abitudini, ma il Vangelo ci dice: non scandalizzatevi, né di un Dio che si fa piccolo e viene nella vita ordinaria, e dunque lì che devi riconoscerlo, anche quando non sembra che possa esprimersi e parlare lì, e non scandalizzatevi dei cambiamenti della vita, quelli della vostra vita e quelli della vita che vi circonda. Chiediamo allora, davanti a questa pagina di Vangelo, la grazia di avere orecchi e occhi che ci fanno ascoltare e vedere Dio che viene attraverso le parole umane e fragili di chi ci cammina accanto e delle piccole situazioni della nostra vita. E chiediamo la grazia di un cuore aperto che sappia sempre accogliere il cambiamento nostro e degli altri, per non uccidere la vita con la ripetitività e con l'abitudine. Buona domenica nell'ascolto della buona notizia del Vangelo.
Avete ascoltato il commento al Vangelo della domenica. La parola a cura di Don Francesco Cosentino.